Capitolo 7. Come ciò avvenisse, al terzo mese della malattia di Ivan Ilic, nessuno lo avrebbe potuto dire, perché la cosa si fece passo per passo senza che nessuno se ne accorgesse. Ma avvenne questo: che la moglie, la figlia, il figlio, i domestici, gli amici, i medici e soprattutto egli stesso sapevano che tutto l'interesse che gli altri concentravano in lui consisteva soltanto nel chiedersi se finalmente lascerebbe presto libero il suo posto e libererebbe i vivi dal peso della sua presenza, liberando sé dalle sue sofferenze. Egli dormiva sempre meno, gli davano dell'oppio e cominciarono a fargli iniezioni di morfina, ma ciò non lo sollevava. Soltanto da principio provava qualche sollievo in quello stato di ottuso torpore che lo cullava in una specie di dormiveglia. Ma poi subito tornava a stare come prima. Anzi, quel torpore era più tormentoso che un dolore acuto. Gli preparavano cibi speciali secondo la prescrizione del medico, ma questi cibi gli sembravano sempre più sciapiti, sempre più nauseanti. Per i suoi bisogni corporali erano stati anche adottati speciali provvedimenti e ogni volta era una tortura. Tortura per la sudiceria, per l'indecenza, per il cattivo odore, per la coscienza di dovere per forza assoggettarsi agli altri. Ma da quella così penosa soggezione gli nacque un conforto. Veniva sempre a portar via al vaso da notte quel tal Gerasim, quel domestico di campagna. Gerasim era un giovane contadino pulito, sano, ingrassato al regime cittadino. Era sempre allegro, aperto. Da principio la vista di costui, sempre lindo nel suo costume russo, astretto a quegli uffici ripugnanti, infastidiva Ivan Ilic. Una volta, alzandosi dalla sedia adibita ai suoi bisogni e non avendo la forza di tirarsi su i calzoni, cadde su di una poltrona e con terrore guardò le sue cosce nude, inerti, dai muscoli fortemente salienti. Entrò Gerasim, coi suoi grossi stivali, spargendo intorno un piacevole odore di catrame che veniva dagli stivali e di buon'aria fresca invernale. Entrò con passo leggero e fermo, nel suo grembiale di tela di canape ben pulito, nella sua camicia di cotone di bucato, con le maniche rimboccate sulle nude, forti, giovani braccia. E senza guardare Ivan Ilic, per non offendere il malato con la gioia di vivere che gli traspariva dal volto, si avviò a ritirare il vaso da notte. «Gerasim!» chiamò debolmente Ivan Ilic. Gerasim trasalì, temendo di avere commesso qualche errore, e con un rapido movimento volse verso il malato il suo viso giovanile, fresco, buono, semplice, dove appena cominciava a spuntare la barba. «Che cosa comandate?» «Penso che questo ti debba ripugnare. Perdonami, io non posso.» «Lasciatevi servire.» E Gerasim rise con gli occhi e con la bocca, mostrando i suoi bianchi denti giovanili. «Non si deve forse lavorare? Voi siete malato?» E con le sue mani svelte e forti compì il suo solito ufficio ed uscì a passo leggero. E dopo 5 minuti tornò, con lo stesso passo leggero. Ivan Ilic stava ancora lì sulla poltrona. «Gerasim», disse quando costui ebbe rimesso a posto il vaso pulito e lavato, «ti prego, aiutami, vieni qui.» Gerasim si avvicinò. «Sollevami, mi è penoso farlo da solo e ho mandato via Dmitri.» Gerasim si era accostato. Con la stessa leggerezza con la quale camminava, lo prese fra le sue forti braccia, lo sollevò abilmente, dolcemente, e tenendolo con una mano, con l'altra gli tirò su i calzoni e voleva rimetterlo a sedere. Ma Ivan Ilic gli chiese di condurlo al divano. Gerasim, senza sforzo e come se non lo toccasse neppure, lo condusse, lo portò quasi fino al divano e ve lo adagiò. «Grazie, come sei abile a queste cose, sai far tutto?» Gerasim sorrise di nuovo e fece per andarsene, ma Ivan Ilic si trovava così bene con lui che non voleva lasciarlo andare. «Ecco, avvicinami, ti prego, quella sedia. No, mettimela sotto le gambe. Sto meglio quando ho le gambe sollevate.» Gerasim portò la sedia senza farla urtare nei mobili, la posò piano piano in terra e vi stese su le gambe di Ivan Ilic. A questo pareva di soffrir meno, mentre Gerasim gli teneva alti i piedi. «Sto meglio quando ho i piedi alzati», disse Ivan Ilic. «Mettimi qui sotto quel cuscino.» Gerasim eseguì. Di nuovo gli sollevò i piedi e li posò sul cuscino. Di nuovo a Ivan Ilic parve di stare meglio, mentre Gerasim gli sollevava i piedi. Quando li riabbassò, gli parve di star peggio. «Gerasim, hai da fare ora?» «No, niente, signore», disse Gerasim, che aveva imparato dai domestici cittadini a parlar coi padroni. «Che hai da fare ancora?» «Che debbo fare? Ho finito tutto. Debbo soltanto spaccare la legna per domani.» «Allora, tienmi un poco sulle gambe. Puoi?» «Ma certo che posso.» Gerasim alzò le gambe di Ivan Ilic, al quale parve di non sentir più il dolore in quella posizione. «E per la legna come si fa?» «Non vi date pensiero, si farà tutto.» Ivan Ilic ordinò a Gerasim di mettersi a sedere e tenergli le gambe, e intanto discorreva con lui. E strana cosa, gli pareva di sentirsi meglio quando Gerasim gli teneva le gambe. Da quel momento Ivan Ilic cominciò a chiamare di tanto in tanto Gerasim e gli appoggiava i piedi sulle spalle e amava discorrere con lui. Gerasim lo faceva facilmente, volentieri, con una semplicità e una bontà che commuovevano Ivan Ilic. La salute, la forza, il vigore, la vita in tutti gli altri offendevano Ivan Ilic. Soltanto la forza, il rigoglio di vita di Gerasim non gli dispiacevano, ma gli davano un senso di calma. Il maggior tormento di Ivan Ilic era la menzogna adottata da tutti, chissà perché, che consisteva nel dire che egli era soltanto malato, ma che non morrebbe, e che quindi se ne doveva star tranquillo e curarsi, e tutto sarebbe andato bene. E lui invece sapeva già che per quanto si facesse non ne sarebbero venute che sofferenze ancora più atroci e poi la morte. E questa menzogna lo tormentava il vedere che nessuno voleva confessare ciò che tutti sapevano, che lui stesso sapeva, e invece si mentiva sul suo orrendo caso, si voleva che anche lui prendesse parte a quella menzogna, suprema menzogna alla vigilia della sua morte, che abbassava il tremendo, solenne atto della sua morte allo stesso livello di tutte quelle visite, delle tende, dello storione per i pranzi. Questo era il suo maggior tormento. E, strano, molte volte, quando la gente gli contava quelle fandonie, ci correva un capello che egli non gridasse «Smettete di mentire! Voi sapete, io so che sto per morire, sicché almeno smettete queste menzogne!» Ma non aveva mai il coraggio di dir quelle parole. Il tremendo, spaventevole fatto del suo avviarsi verso la morte, per tutti coloro che lo circondavano, egli lo vedeva, era abbassato al livello di una circostanza spiacevole, quasi di una sconvenienza, come se accadesse che una persona, entrando in un salotto, spargesse intorno un cattivo odore, e tutta la sua vita egli aveva avuto il culto delle convenienze. Vedeva che nessuno aveva pietà di lui, perché nessuno voleva capire il suo stato. Il solo Gerasim capiva il suo stato e aveva pietà di lui. E quindi Ivan Ilic si trovava bene soltanto con Gerasim. Si sentiva sollevato quando Gerasim gli teneva le gambe e a volte gliele teneva nottate intere e non voleva andarsene a dormire dicendo: «Non vi date pensiero, Ivan Ilic, avrò tempo da dormire». E a un tratto, passando al tu, aggiungeva: «Visto che sei malato, perché non ti debbo servire?» Il solo Gerasim non mentiva, ma era visibile a tutti che lui soltanto capiva di che si trattava e non credeva necessario nasconderlo, ma semplicemente compativa il suo padrone che si consumava ed era tanto debole. Una volta, anzi, lo disse apertamente ad Ivan Ilic, che voleva mandarlo a dormire: «Tutti dobbiamo morire. Perché dovrei scansare questa fatica?» E con questo intendeva dire che la fatica non gli pesava proprio perché lo considerava come un moribondo e sperava che a suo tempo qualcuno avrebbe fatto lo stesso per lui. Oltre a questa menzogna e alle sue conseguenze, quel che più tormentava Ivan Ilic era il vedere che nessuno lo compativa come avrebbe voluto essere compatito. In alcuni momenti, dopo lunghe sofferenze, avrebbe voluto più di ogni altra cosa, per quanto avesse vergogna di confessarlo, che qualcuno lo compatisse come un bambino malato. Avrebbe voluto che qualcuno lo accarezzasse, lo baciasse, piangesse su di lui, come si accarezzano e si consolano i bambini. Sapeva di essere un grave magistrato, di avere la barba grigia, e che quindi ciò era impossibile. Ma pure lo avrebbe desiderato. E nelle sue relazioni con Gerasim v'era qualcosa che si avvicinava a questo, e perciò le sue relazioni con Gerasim lo confortavano. Ivan Ilic aveva voglia di piangere, desiderava che qualcuno lo accarezzasse e piangesse con lui, ed ecco giungere il suo compagno, il magistrato Shebek. E invece di lacrime e di carezze, Ivan Ilic faceva un viso serio, severo, profondamente pensieroso. E per forza d'inerzia diceva la sua opinione su di un verdetto della Cassazione e ostinatamente lo difendeva. Questa menzogna intorno a sé, in se stesso, avvelenava più di tutto gli ultimi giorni della vita di Ivan Ilic.